Come ti chiami?
Rossi.
Rossi.
Stu.
Rossi Student Friends.
Non riuscivo a stare troppo tempo con le palpebre spalancate. Video oggi, quindi?
Yes.
Ok.
Lo stiamo preparando, Ci siamo.
Aspetta che Rossi si sta inquadrando pur non essendo nell'inquadratura.
Si deve vedere Andrea, si deve vedere Rossi.
Ok.
Eccoci, vuoi andare a vedere se si vede Rossi? E poi partiamo.
È più una richiesta o cos'è?
È un ordine. Ciao.
Sì, ti si vede.
Ok, bene. Eccoci.
Ho già caldo.
Hai già caldo?
Sì.
Denudati. Ciao amici, ogni tanto li saluteremo proprio.
Ok, su Denudati li salutiamo.
Allora, quindi, e c'è anche Mauro, perché si deve vedere anche Mauro. Oh.
Mauro ad altezza cuore.
Sì, se fossi di là io sarebbe più ad altezza seno, mi sa, quindi.
Bravo Mauro.
Basta, è l'ultima volta che saluto, adesso non li guardo più. Ciao amici, li ho guardati di nuovo. Bene, lo racconti tu come mai facciamo un episodio video oggi?
Ma aspetta, l'intro dovevi farlo, è l'intro della prossima?
Ah, sì.
Ok.
Sì.
Taglia!
Allora.
No, non si può tagliare.
No.
È tutto impresa di, cioè, guarda, oggi nessun errore.
Sì, ci proviamo. Più perfetto. Che nessun errore, nessuna battuta a sfondo razzista. Poi, viste le coordinate temporali,
allora,
e adesso ci arriviamo, ragazzi, sarà
via
dura.
Questo foglio di battute. Qui ce n'è una sul Papa. Ok, qui ce n'è una su Acerbi Juan Jesus. Via.
Esatto. No, non c'è da ridere. Non c'è da ridere. Io croce sopra al soggetto.
Allora,
quindi,
prima delle croci...
Eh?
Come diceva Ungaretti, no?
Okay.
Ma nel mio cuore ogni... nessuna croce manca.
Esatto.
Prima delle croci aspettiamo quello che dice, aspettiamo la sentenza.
Ah, fai come Piroso, sei garantista, significa che finché non c'è il verdetto... no, lo dice sempre
no,
lui
no, no,
alla
no,
radio,
no. No, è perché non posso far battute, per questo. Ok.
Bene. Oh,
ok.
Ok.
No, aspettiamo, io posso... Cioè, a chi credi? Non lo sai.
No, però...
Non lo sai.
Però guarda, devo dire che...
Vabbè, non c'è problema.
No, va bene.
Qualsiasi cosa salterà fuori, è giusto poi... Cioè, se c'è l'errore, è giusto che si paghi.
Ecco, giusto.
Giustissimo.
Giustissimo.
Soprattutto in queste materie delicate, perché noi... Niente battute, niente battute. Perché noi amiamo tutti. No, dobbiamo perché insomma,
ci mancherebbe.
È un mondo del cazzo, quindi è un po' più di fratellanza.
Di empatia anche.
Di empatia, fratellanza,
No, veramente.
Yo, man, sembra un po' hippie, però va bene.
Ecco.
Perché il video...
Metterò un effetto sonoro qua.
Perché?
Vi dissi di fare i conti settimana l'altra.
Ecco, io non li ho fatti.
No, però tu sapevi già.
Esatto, no? Quando dicevi, prof, ma non può svelarmi subito la verifica, per favore, che io
sapevi
non ho...
già che 236 diviso 2 fa quello che fa e che la metà di 236 è...
Oggi!
Oggi, esatto.
No, siamo a metà Friends.
E a metà podcast.
Vabbè, podcast poi c'ha tutte le sue... gli episodi in più.
È vero,
diciamo,
è vero.
Allora, ufficiosamente siamo a metà.
Sì, sì. Abbiamo...
Sono sopravvissuto a metà.
Con me che sto attraversando.
Sapete
le mie fasi.
Chi è l'unica persona che è sopravvissuta così tanta, Rossi?
E tuttora sopravvive. Sì, mi vuole veramente bene. Anche oggi io ho mandato una serie di trivia, non su Friends.
Sarà su Good Omens sicuramente.
Ho mandato una serie di trivia, io ho detto, lo so che non te ne frega niente, però abbi pietà di me. Lui mi ha mandato il pollicione, come per dire sì.
Si è mandato pollicione, punto.
Non è vero, ne posso parlare con lui. E sapete anche con chi ne posso parlare adesso? Con la Bedda, ve la ricordate Marta, che è stata nostra ospite qualche puntata fa? E le dissi, guarda Good Omens, guardalo, che ti piace, guardalo. e le è piaciuto talmente tanto che è tipo una settimana che non parliamo d'altro. Grande Marta.
Ma io non riuscirei a... cioè, è, la prima stagione è piaciuta tanto anche a me.
Non hai visto la
seconda? Capito, ho capito.
Ne abbiamo già parlato di sta cosa.
E continueremo a parlare finché non la vedrò.
A quel punto arriverà la terza, perché saremo nel 2026.
Comunque,
di cosa parliamo oggi? Di episodio 21 di stagione 5.
Portato la roba.
No, però lì ce n'è una.
L'ho portata io.
Sì, prendi. Andrea ha un attrezzo oggi, Lo so, fai la battuta, dai. No, perché ho detto attrezzo, pensavo che si aprisse un ventaglio.
No, no, questa, oggi si parla di The One with the Ball.
Sì, esatto. È un episodio particolare, cioè è molto iconico, perché c'è la palla, la famosa palla.
Ok.
Lancia, prova. Ok, ogni tanto ce la lanceremo,
trattala,
non sempre.
Trattala bene, perché...
Di chi è?
Adesso te lo dico. Questa me l'ha data Yannick...
Quando?
È la palla che ha vinto gli Australian Open.
Di sicuro.
Del 1800. Tu ridi e scherzi, ma ci ho trovato un pelo riccio rosso.
Potrebbe essere di Yannick. Sei un
carota boy. Ma di che parte? Di...
Basta! Sei un carota boy anche tu.
Ma non sono un esperto.
Facciamo le persone serie. Allora, abbiamo già fatto un po' di coordinate temporali. Direi che basta così. Okay. Perché fra Cerbi, Yannick, che cose, sì. Insomma,
Ma Yannick un po'. Cioè, sì. Sinner ha vinto.
Sì, lo so, no. No, vabbè, sono finiti da poco anche Indian Wells and Company. Che ci sono state le elezioni in Russia. Il periodo è quello, insomma.
Le elezioni in Russia. Mi viene in mente la battuta, che poi non era battuta per lui, del nostro ex professore di matematica, cioè ex professore di matematica, ma tuttora professore di vita.
Santo.
È vivo ancora, quindi è santo di nome e di fatto. che una volta, quando sai che a scuola di solito, a scuola... C'erano i seggi elettorali, quindi la scuola chiudeva il lunedì per...
È vero.
E lui ci ha detto che lunedì c'è la verifica. E... No, prof, lunedì ci sono le elezioni. Ci sono le elezioni, c'è la verifica.
E voi avete detto sì, santo, va bene.
E quindi io mi immagino Putin... che si presenta e dice lunedì ci sono le elezioni, però senza specificare se è le apostrofo elezioni o le elezioni.
Esattamente.
Poi il russo è una lingua un po' difficile, quindi sull'apostrofo.
Bene, quindi diciamo che come coordinate ci siamo. Io so già che succederà qualcosa di terribile con questa palla. Allora, diamo le coordinate della puntata.
Vai.
Date di messa in onda 6 maggio 99 Stati Uniti. Si vede che stiamo per arrivare al finale. 14 marzo 2000 Italia. Il gap è ancora meno rispetto all'anno ormai. Alla regia Gary Halvorsen. E alla sceneggiatura, adesso ti faccio un piacere, nel senso che più volte abbiamo parlato di teleplay, storia, eccetera. Voglio spiegare bene quella questione lì, lo faccio a favore di telecamera oggi, ok?
Perché guarda in camera.
Mi sono documentata molto bene sulla faccenda. Allora, innanzitutto chi abbiamo in sceneggiatura? Il teleplay è di Greg Mullins e la storia di Scott Silveri. Ed è l'unico tipo di accoppiata così che c'è in Friends, quindi con Mullins e Silveri, come si vorrà dire.
Silveri alla francese.
Silveri, mi piace. Allora, Greg Mullins ha fatto in singolo 4 episodi. Il primo è stato l'ottavo di questa stagione, che era All the Thanksgiving, quindi decisamente un bel episodio. E gli altri verranno dopo. E fino a serie 4 aveva lavorato spesso in coppia con Michael Curtis, di cui abbiamo già parlato nelle scorse puntate, quindi andate a ripassare.
Vi ricordate? Poi interroga, eh?
Però da qua in poi è interessante perché Mullins si specializza proprio negli episodi del Thanksgiving. Quindi da qua in poi... ci sarà praticamente quasi sempre lui a scrivere gli episodi a Thanksgiving. Abbiamo già detto che spesso i sceneggiatori di Friends erano chi faceva i clip, chi faceva quelli di Ross e Rachel. Lui fa i ringraziamenti.
5 ne mancano, no? 4, No, 4.
5. Ci sono altre 5 stagioni. E è un nome che appare in 17 episodi, quindi comunque è un nome importante. Per quanto riguarda invece Silveri, Silveri ha fatto in singolo 9 episodi. Il primo è stato il 10° di stagione 4, che era Poughkeepsie, niente di che. Poi è stato in Kips, il 5° di questa stagione, gli altri verranno dopo. E è un altro che ha lavorato un po' come prezzemolino in tanti episodi. Appare in 23 episodi di Friends, che sia teleplay, che sia storia, quello che è. Ma i suoi episodi saranno i migliori, perlomeno in 8ª stagione. Ora, mi sono documentata sul discorso teleplay e story.
Ok.
Ok, qual è il discorso? Allora, innanzitutto, la differenza sta nel fatto che il teleplay è proprio quando tu scrivi lo script, ok? Quindi proprio la sceneggiatura specifica dell'episodio. Ma perché a volte si differenzia rispetto al story by? Perché chi ha scritto, chi ha inventato il soggetto dell'episodio non è per forza che ha scritto poi la sceneggiatura. Okay, e quindi
la differenza tra soggetto e sceneggiatura.
Ecco. Okay. Beh, però è interessante, nel senso,
assolutamente,
è difficile che in Italia tu veda proprio queste sottigliezze. Quindi il discorso sta tutto lì. Quando invece l'episodio è scritto e sceneggiato dalla stessa persona, c'è solamente written by, ok? Quindi, che non è il created by, perché i creatori di Friends rimangono sempre quei tre. Ok? Oh.
La Nina, la Pinta e la Santa Maria.
Esattamente. Riassumiamo. E qua non c'è lo stacco. non posso fare la pausa. Facciamo finta che ci sia.
Riassunto.
Yeah. Oh, così non metto
live.
E mi sa che sei anche in tonalità. Bravo, Andrea. Bravissimo.
15 anni faccio musicista.
Non è detto. Allora, abbiamo 3 storyline in questa puntata. Anzi, sono 2 e mezzo. Nel senso che la storia principale, quella che tutti ricordano di più, è quella della palla. Che però è la storia un po' meno importante.
Vedo l'ansia che si...
Cosa succede con la palla? Joy e Ross giocano a palla, si rendono conto che stanno giocando da un'ora praticamente e decidono pian piano di provare a giocare sempre più a lungo per battere dei record. A un certo punto si aggiunge Monica, poi si aggiungerà Chandler, si aggiungerà anche Rachel, anche se non si vede nell'episodio canon, ma ve lo dico dopo. E in tutto ciò vengono interrotti ogni tanto dalla presenza di Rachel, perché Rachel invece compra un gatto. Il mitico gatto Sfinge. E poi parliamo di questa cosa del gatto Sfinge. E mi piego proprio, avete visto. E il gatto, la sapete la storia del gatto e Rachel. Il gatto che dovrebbe essere tenero, dolce, simpatico, ma in realtà si rivela essere...
Ma quando mai?
Si rivela essere un gatto abbastanza antipatico e soffiante. Mi ricorda un po' Medea. E quindi deve rivenderlo, fondamentalmente. In tutto ciò, queste due storie si incastrano molto, infatti le tratteremo insieme, come ho già detto ad Andrea, perché...
Come se cambiasse qualcosa, me lo è.
Abbiamo invece Phoebe, che anche in questo caso a parte, Phoebe che ha ancora, insomma, la sua storia con Gary continua bene. Gary è molto soddisfatto di come vanno le cose, tanto che vuole proporle di vivere insieme. E questa domanda, questa richiesta, questa proposta si rivelerà un po' un'arma a doppio taglio, perché Phoebe non si sente pronta, si confida un po' con Monica, con Chandler, chiede a Chandler un aiuto. E questo, secondo me, sarà una delle cose più belle dell'episodio, no? Questa cosa Chandler-Gary. Finché Phoebe e Gary effettivamente andranno a vivere insieme e a me succederà qualcosa che li farà lasciare, qualcosa intriso di fibismo, e poi ci arriviamo, insomma. Beh, sì.
Ci arriviamo.
Ma parliamo prima della palla o vuoi affrontare subito? Affrontiamo Phoebe, se no, cosa dici tu?
Vabbè.
Dai, partiamo con le cose serie, nel senso che...
Hop!
Aspetta, no. Avete visto i miei appunti, avete visto?
Devo
prenderla, attenzione, eccoli qua, Gary e Phoebe, partiamo da loro. E fondamentalmente è con loro che inizia la puntata, perché abbiamo appunto, sono al bar, le due coppie del momento, Phoebe e Gary e i Mondler, e stanno chiacchierando fra loro, e a un certo punto poi si scambiano, no? Nel senso che Gary è lì, stanno tutti prendendo caffè, quello che è, e ci sono prove di soprannomi, perché insomma Gary chiama Phoebe Baby Doll, e giustamente Chandler dice a Monica, io non potrei gestirlo un baby doll con te, vero? E lei gli risponde una roba tipo no, se non vogliamo un altro incidente in stile Sugar Lips, quindi c'è questo scam. E poi...
Perché?
Spiega.
No, non lo so.
No, vabbè, secondo me sono semplicemente dei riferimenti di loro, dei loro
insegni. Sugar Lips. Perché Sugar Lips secondo me è qualcosa di un pochino più a sfondo...
Ha un doppio senso. Sì, lo puoi dire, erotico.
Erotico! No, era...
Lo sapevo. Sì, tanto che in italiano diciamo bambolina e poi...
E barracuda.
Bambolina. Per edulcorare è diventato, invece dal discorso Sugar Lips, no, anche perché ti arriverebbe un bel pugno sui denti. Quindi abbiamo evitato.
O come diceva Lola Bunny, bambola.
Non chiamarmi mai più bambola. Questo è un bel riferimento, vediamo chi lo becca. Io scommetto
Lola Bunny, sicuramente sarà quarto potere se è Lola Bunny.
Io scommetto su Sara che sarà la prima, anche in questo caso ho l'impressione che sarà la prima. Allora, e poi chiama invece Phoebe Pumpkin e Phoebe dice no, non ci siamo. Però il succo del discorso cos'è? Che Monica parla con Gary e Gary le rivela questo segreto. Vuole chiedere a Phoebe di andare a vivere con lui, proprio perché le cose vanno molto bene. Le chiede però di non dirglielo, vuole farle un po' una sorpresa. E Monica, sì sì, tranquillo, me lo tengo per me. Però tira fuori una roba che richiama il fibismo in incognito. Nel senso che dice, però non prendere i fiori, perché poi lei i fiori poi quando muoiono piange, poi gli fa il funerale. Lì si ferma. Però quando parla di funerale ai fiori da parte di Phoebe è una roba bellissima, ovviamente. Cosa succede? Che appena Gary se ne va dal bar, Monica non si sa tenere un cecio in bocca e spiattella la questione.
Buoni ceci per...
Ceci. E spiattella subito tutto a Phoebe e glielo dice: Gary vuole vivere con te, proprio subito gliela butta lì. E fra l'altro Chandler subito, come dire, non coglie immediatamente i soggetti, no, della cosa, nel senso che ha quasi un po' paura che sia Monica a voler proporre di andare a vivere insieme. Un po' presto, no? Un po' presto.
So fast.
Esatto.
Lì, qui c'è un momento cuoricino per me, perché okay. Monica lo tranquillizza subito e gli dà delle pacche
lo strofina la gambetta, sì, è vero. Esatto. Sì, però Chandler poi... vabbè. Ci tornerò. E però anche Phoebe, ahimè, non è convinta, vero? Perché anche Phoebe,
perché
in realtà...
Ma ha senso?
No, non che non vada bene che non sia convinta. Io sto già, hai ragione, sto già andando verso il finale, no? Perché lei me richiama più ciò che succede alla fine. Però è molto sensato, perché fondamentalmente si conoscono da poco, lei e Gary. Per quanto vadano d'accordo, si vogliano bene, sia una bella relazione... Stanno insieme da poco, le sembra un po' affrettato, quindi è su quella scia d'onda lì, quella di Chandler, tanto che chiede a Chandler di intervenire, incredibile, no? Perché? Perché è l'unica cosa che Chandler sa fare, no? Essere un po', avere paura del commitment, quindi vuole... che parli con Gary e gli dice proprio: talk to him, make him scared like you, make him a man. Fai di lui un vero uomo, dice in italiano. E Chandler... Ah, fra l'altro, ragazzi, scusate, ma mi sa che non vi metterò le battute in sottofondo in questo episodio. Le dobbiamo dire noi, perché sarebbe un po' difficile, vero? E Chandler risponde una cosa molto tenera. Ci proverò, ma sai, non ho più quasi paura del commitment adesso, perché insomma è lì con Monica e lei è tutta contenta. Oh, di so sweetie, dal bacetto, no? Poi però appena Monica si gira, Chandler guarda Phoebe e dice: still terrified, I'll take care of it, no problem. Per non farsi sentire, Monica si gira di nuovo, gli do il bacetto e lui di nuovo guarda Phoebe come per dire: ci penso io. Quindi io l'ho segnata questa cosina.
Io no.
No, beh, è divertente, dai, lo scambio fra Chandler e Phoebe nascosto. Mi è piaciuto, mi è piaciuto. Ma...
Non ti devi vergognare, eh?
No, non mi vergogno. Cosa succede? Chandler, lo rivediamo appunto, che va al distretto di polizia. E va a trovare Gary.
C'era una serie TV 20 anni fa, no? Distretto con Claudia Pandolfi.
Esatto, sì. Sì, 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 sì.
C'era solo Claudia Pandolfi, c'era anche...
Ah, forse poi sono anche cambiati i vari attori. C'è mica passato anche Argentero da quella serie
Non lo
lì.
So. Però sicuramente c'era Tirabassi.
Ah, ok.
Che ha fatto... Oddio, come si chiama il suo personaggio, il migliore in Boris?
Non l'ho mai guardato.
Boris?
No! Pensavo mi chiedessi Pavento. Il personaggio di Distretto di Boris.
No, dai, come... Glauco!
Ah,
Glauco,
okay.
In
sì,
Boris,
sì, sì.
Mamma mia, Tirabassi
è
troppo.
È un
Tirabassi
è vero,
Memphis.
Ma lui era proprio uno dei più dei personaggi principali. Sì, sì, insieme a Memphis. Beh, insopportabile. Perdonami se ci stai guardando, ma
chi,
l'accento
di Memphis
romano.
Ci sta guardando?
L'accento romano, veramente, no? Pesante, troppo, troppo ciociaro. Ah, beh, sì, dai.
Ma è vero, ce l'ha abbastanza. Beh,
molto,
dipende.
Molto,
non è tanto, secondo me, il fatto che. È quello Memphis, cioè, no, è quello. Sì. Non è che dici può fare altro.
Beh, è la crema, no, è proprio, sai, in Italia c'è.
A me non
chi
dispiace Memphis,
Memphis. Sì, sì.
Però fa
okay.
Quello.
Ok. però appunto Chandler arriva al distretto e vede queste due signorine sedute. Hey ladies, what are you here for? E scoppia,
ecco, lì poteva
la risata,
chiamarle...
Però la risata io l'ho segnata.
Poteva divertente. Chiamarle Sugar Lips.
Ah, ok. Però insomma ride da solo alla sua battuta, classico Chandler, e va appunto a parlare con Gary e prova un po' a rompere il ghiaccio in modo particolare. I'm here to report a crime. Sono qui per, insomma, riportare un crimine. Yeah, it is a crime that you and I don't spend more time together. È un crimine che non spendiamo più tempo insieme. What's up? Gary mi piace qui quando ha quel momento appunto in cui proprio freddamente, insomma, viene fuori il poliziotto che è lui per la serie, non farmi perdere tempo. E allora Chandler prova a parlare di questa questione del vivere insieme. E è carino questo scambio, a me è piaciuto molto, devo dire.
A me è piaciuto.
Non molto.
A me è piaciuto.
Ok. No, diciamo che è la strana coppia, no? Quella che non ti aspetti. Chandler e
aspetta,
Gary.
Aspetta. In realtà, Cherry e Gendler... Voi pensate che abbia fatto apposta, ma in realtà no.
No.
Gary e Chandler hanno... È già da qualche puntata che hanno...
L'affinità.
O perlomeno Chandler cerca sì. di stabilire un
sì, è vero,
contatto.
È vero. Gli aveva regalato il badge finto.
Badge,
sì, 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 sì. Vabbè, forse anche perché appunto sono le due... sì, sono le due coppie, quindi si sono trovati
sì,
spesso
sì, sì.
Anche a stare insieme, diciamo.
C'è una battuta di Chandler qua che mi piace molto.
Dimmi, quale sarà? Man to me.
Maybe... Esatto. Vabbè, ma allora...
Scusa, taglio. No, non è vero, non taglio. Quindi,
non
dilla
la dico.
Dilla tutta. Oh.
Maybe we should have a talk. You know, man to, well, me.
Bravo, l'hai detta
forse
bene.
Forse dovremmo avere...
Una conversazione, esatto. Da uomo a me, uguale in italiano. Molto divertente questa, l'ho segnata anch'io. Però l'argomentazione di Chandler qual è? Fa un po' ridere, se vogliamo, nel senso, are you crazy? Are you insane? If you live with Phoebe, you two are gonna be, you know, living together. Cioè, vivrete insieme, living together. Insomma, il discorso è quello, cioè lui fa presente a Gary che si sveglierà e Phoebe sarà lì, andrà a dormire, sarà lì. A me fa morire quando dice proprio, fa l'elenco, no? You're gonna get home, she's there, you go to bed, she's there, you wake up and, oh yes, she's there. Anche in italiano, ebbene sì, lei sarà ancora lì. Quindi l'argomentazione di Chandler era questa, se vivete insieme, lei c'è sempre. E giustamente Gary dice, sì, è quello che voglio. Perché lui è proprio convintissimo di voler stare con Phoebe. I know, I can wait. Chandler, were your parents happy or something? I tuoi genitori sono stati felici, insomma. E alla fine è quasi Gary, no? Che convince Chandler e lo porta più dalla sua parte. Tanto che dice, lo sai, no? Di cosa parlo? Perché comunque anche lui sta con Monica. Yeah, I think I do. You know what? You move in with her. You move in with her right now. Maybe I should move in with Monica. Quindi è tutto esaltato, no?
Allora vai a vivere con lei. E io forse vado a convivere con Monica.
E Gary, no? It's too soon for you guys. Gli fa un po' il maestrino, no? E Chandler qua fa un po'... you're right. Si è reso conto, no? Che è andato un pochino oltre. Però ci sta, dai, questo scambio. Cosa succede quindi? Che Chandler deve riportare a Phoebe al bar quanto si sono detti lui e Gary. Questo è uno dei momenti più belli di puntata, secondo me. Perché Chandler io dicevo, no dai Phoebe, devi vivere con lui, he's a great guy, he loves you a lot, you're a very lucky lady, cioè un bravo ragazzo, ti ama molto, sei una ragazza fortunata. E lei? You are useless. Freaking out about commitment is the one thing you can do. The one thing and you can even do the right. God, è arrabbiatissima. Questa per me è una mega stella di Phoebe.
Per me no.
Dai.
Però, no, no.
Quando dice you are useless è fantastico.
No, mi sono sentito, cioè, povero no, Chandler.
Ma no, dai, fa ridere.
Povero Chandler.
Fa tanto ridere.
Comunque bisogna tradurre.
Eh sì, tu sei un essere inutile. Cioè dice l'unica cosa che sapevi fare e fare bene è proprio avere paura della relazione, del commitment.
Dell'impegno.
Dell'impegno, cioè. Oh, non mi viene mai questa parola. L'unica cosa, e non la sai fare più neanche quella, no? Quindi c'è... Vediamo se riesco con una mano. Ehi, ce l'ho fatta! Quindi si lamenta. E in quel momento arriva Gary e Phoebe. Anzi, prima si salutano, no? E Phoebe, get out of here, good for nothing. Arrabbiatissima proprio. E è bello quando si
buono
salutano.
Buono a nulla, quella è proprio sì, una bella traduzione.
Quando si salutano Chandler e Gary. Hey Chandler, con la manina. E lui, hey Gary. Sono diventati grandi amici, insomma. Attenzione, eccolo. E allora Gary deve fare la sua proposta a Phoebe, che se la trascina sul divano. You look very pretty today. Thanks. Ok. Quel cambio proprio di tono, di classico Kudrow, classico Phoebe, bellissimo. Insomma, si siedono sul divano e Gary le fa il suo discorso. Sai, se non vai in avanti poi finisce che vai indietro. E lei, no, that's not true.
If you're staying not... still,
esatto,
it's cool. Watch this.
Questo è un altro bel momento.
Questa è stella.
È chiaro. È stella. Cioè lei dice proprio, no, no, non è detto che andare indietro sia una cosa negativa, cioè nel senso non è vero, se non vai avanti non è detto che vai indietro, magari rimani fermo e guarda, può essere carino. E si mette in posa, fra l'altro molto bella, Kudrow, no? Tutta bella ghindata, no? Però insomma, Phoebe deve dire la verità, cioè gli vuole far capire che è un po' presto, non si sente pronta per questo passo. Però il problema cos'è? Che Gary ci rimane malissimo e quindi regredisce proprio, no? Diventa quasi come un bambino a cui è stato vietato di fare qualcosa e si chiude in se stesso. E ogni frase che Phoebe gli butta lì, il suo disappunto è sempre più importante. Ok, I get it. E poi, e poi, yeah. Ed è talmente triste.
Che sembra Ross.
Sì.
No, no. Forse qui c'era un c'era... C'era un campanello d'allarme.
Probabile, sì, perché comunque proprio questo cambio, no, drastico di direzione.
È un po' eccessivo. Viene quasi da pensare che non fosse spontaneo.
È
non
vero.
Fosse onesta come reazione.
Sì, che di sicuro celava
non
qualcosa.
Non del tutto.
Esatto, probabile che celasse qualcosa. E Phoebe, which is why my answer is yes! Perché lo sappiamo che a Phoebe non piace vedere la gente che soffre e quindi decide di dirgli di sì. Tanto che quando si ripresentano a casa Chanoi a salutare tutti quanti, lei è esaltatissima come se fosse sotto crack, cioè vuole proprio dimostrare a Gary che è contentissima di questa cosa quando non è vero che lo è. E quindi proprio, you are not more excited than I am, no way, I'm the most excited! E fa proprio la parte di quella super eccitata, non sei più eccitato di me, io sono la più eccitata. E poi quando Gary se ne va, spiega invece a Monica e Chandler quello che è successo, cioè che non ce l'ha fatta a dirgli di no perché era tutto triste, eccetera. E quindi e c'è la questione degli stamps, anche quello è un momento carino, nel senso che dice, vabbè, comunque mi piace tanto, sai, magari prima o poi l'avremmo fatto, dice, di andare a vivere insieme, quindi tutto sommato anticipiamo quel momento. E poi think of all the money I'll save on stamps, cioè pensa a tutti i soldi che risparmierò in francobolli.
La logica umana direbbe, vabbè, perché vi scrivevate tanto, in effetti.
Do you write him a lot? Scrivi tanto? La logica, infatti, è la domanda di Monica. Phoebe, no. I just saw where people live together, they split the cost of stamps, don't they?
Quindi persone che vivono assieme dividono il costo dei francobolli.
Sì, in italiano dice proprio le spese postali.
Le spese postali.
Prima dice francobolli e poi, e poi dice le spese postali. Quanto fa ridere questa cosa. E loro, yeah, that's right, yeah, yeah, yeah. Perché ormai a Phoebe puoi solo rispondere così. Cioè al fibismo rispondi standole dietro perché non puoi fare altro. Phoebe e Gary però devono cercare un posto per andare a vivere, quindi cercano, iniziano a cercare in questa zona che è Brooklyn Heights e Phoebe però all'inizio ne approfitta, cioè fa finta di cercare degli appartamenti ma in realtà dice di non trovarne e poi lei vorrebbe anche la piscina. Quindi,
a New York è un pochino
esatto,
complicato.
Esattamente, ma qua c'è un'altra bella scena, Gary sa che Phoebe nasconde qualcosa, quindi se la porta in sala interrogatori, perché sono di nuovo al distretto di polizia. Giustamente, se costruiamo un set apposta lo usiamo almeno in un paio di scene, perché sennò non ne vale la pena. Ci sta. E, la porta nella classica sala con il vetro, col doppio vetro, quella che vediamo quasi in tutti gli episodi di Brooklyn Nine-Nine, per intenderci. E quindi inizia a fare domande del tipo, no, no, non ho visto niente. Can I get some water? Posso avere dell'acqua? In a minute. E lui reagisce proprio da poliziotto. Lo scambio è fatto bene, devo dire.
Sì.
Lui fa le classiche domande che il poliziotto fa di solito al testimone, o comunque all'imputato, l'indagato, ecco. E le chiede se ha controllato davvero il Post, il giornale. Today's, il Post di oggi. Cause this is today's Post. E fa la grande rivelazione. Guarda, appartamenti, due camere, Brooklyn Heights, tre camere, Brooklyn Heights, Brooklyn Heights. E inizia a elencare tutti gli appartamenti che ci sono. E quindi... Phoebe, are these for rent? I thought people were just bragging. Anche questa è carina. Cioè sono in affitto.
Sono in affitto, sì.
Pensavo che volessero solo
vantarsi.
E Gary fa il classico discorso da poliziotto. Adesso ti narro uno scenario in cui c'è questa ragazza, questa, in italiano dice ragazze, invece in inglese è someone è importante, che ha avuto paura nel momento in cui le è stato chiesto di andare a vivere insieme, quindi diciamo che le sono venuti dei dubbi. Does that sound at all possible to you? Cioè, ti sembra una cosa plausibile? E lei, yes, yes, fine, I am someone. You want me to say it? I have doubts, I'm sorry. Quindi confessa, Phoebe, confessa, fa la scena madre. E infatti in italiano, sì, confesso, sono io quella certa ragazza. Già, lanciamela, lo so che muori dalla voglia. Eccola. E quindi vabbè, qua Gary però è molto tenero, no? Io ho sganciato un cuoricino per Gary qui. Perché comunque le fa quel bel discorso.
Nah.
E le dice che comunque... ci sta avere dei dubbi, comunque è giusto perché è presto, però le dice ci sono tante cose che non sappiamo l'uno dell'altro e ho pensato che comunque le cose che non so, questo è bello, le imparerò in un posto in cui ci saranno entrambi i nostri nomi sulla cassetta delle lettere. Io ho sganciato un cuoricino per questa cosa. Vabbè, era tenera.
No.
Senza andare alla luce di...
No. Però... Allora, sì, tenero. Tenero.
Ok.
Sto ragionando.
Sì, ragioniamo. No, ok. Cioè... Poi tiriamo le fila, Come si chiude la scena con Phoebe che parla allo specchio? Perché, con Phoebe che prima accetta. Cioè, Phoebe con questa cosa si scioglie.
Sì, sì,
cioè, lui è talmente tenero che si convince di voler vivere in un posto in cui c'è anche Gary. Perché effettivamente è una dichiarazione molto dolce. Quindi decidono di andare a vivere insieme. Adesso è contenta davvero. E poi parla allo specchio, dice one sec. Hey you, behind the glass, who are you looking at? E poi, insomma, chi guardi? Tu dietro lo specchio, chi stai guardando? E poi dice I've always wanted to say that when I was in one of these rooms. Which was never. Cioè, l'ho sempre voluto dire una volta in cui mi sono trovata in una di queste stanze, che non è mai successo, che poi Gary lo sa perché la sua fedina pedale l'ha vista in realtà. Comunque, Phoebe e Gary fondamentalmente trovano un posto in cui andare a vivere, a quanto pare lo trovano da un giorno all'altro, perché stanno, a meno che siano a casa di Gary, che potrebbe anche essere, io la interpreto più così. Ok, e si svegliano la mattina dopo e tutto un momento idilliaco, no? Sono nel letto, fuori ci sono gli uccellini che cantano, è tutto meraviglioso. Phoebe è super,
primavera.
Sì, Phoebe è super contenta. It's such a beautiful morning.
It's a beautiful morning.
JD, te l'ho messa su.
Ci ho pensato.
E Phoebe dice la classica cosa: oh, I can stay here all day. Cioè potrei stare qui tutto il giorno. E Gary, that would be great, sarebbe bellissimo. E Phoebe inizia a parlare. Però vediamo che Gary ha su una faccia strana e continua a guardare fuori dalla finestra, no? Con questi uccellini che continuano cip, 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 cip. E lei dice potremmo fare colazione a letto. E proprio in quel momento Gary, wait just a second, e fa una roba di cui adesso parliamo. Cioè tira fuori la pistola e spara all'uccellino. E l'uccellino smette di cantare. Partiamo dalla stellona che si becca Phoebe per oh no, che è la sua catchphrase. Ma vogliamo parlarne del fatto che questo tira fuori una pistola d'ordinanza, si spera, e spara un uccellino fuori dalla finestra. Cioè, a parte la follia, è ovvio che è una cosa pensata per fare ridere, però è una roba da folli, cioè, no?
Appunto.
A proposito di campanelli d'allarme.
No, beh, questo non è il campanello d'allarme, questa è tutta la sirena.
Quando mi piego a fare una cosa è perché faccio i salvataggi della registrazione, lo sapete che li faccio.
Quando io mi piego a fare quello perché mi fa male la schiena. Okay. Quindi devo...
Ecco.
Allora, prima cosa, ma spara l'uccellino o spara per far casino e l'uccellino scappa?
Ah, interessante. Potrebbero essere... Io però penso che lui prenda proprio la mira. Per me vuole proprio sparare nella zona dell'uccellino. Nel senso che comunque... Vabbè, cioè, però in ogni caso...
Poi, vivendo a New York, dove tutti vivono uno di fronte all'altro, sparare fuori è un po' rischioso.
Infatti. No, vabbè, cioè è proprio una scena...
Che probabilmente la casa... È proprio attaccata a Central Park, quindi...
No, diciamo che è una scena abbastanza deprimente, cioè proprio... Anche perché devo dire che Gary, fino a questo momento, a parte la reazione esagerata del Central Park, è stato un bel personaggio.
Esatto, cioè proprio la decostruzione improvvisa del personaggio, come è successo con Andy in The Office.
Mm-mm. Poi nei trivia ho una cosa da dire su questo.
Ecco, c'è... Non lo so, perché ero riflessivo prima? Perché io lo anticipo, come personaggio preferito di puntata ho messo anche Gary.
Ok.
Perché comunque mi piaceva il fatto che all'inizio volesse, cioè fosse mangiato positivo, dalla voglia di vivere con Phoebe,
mettersi
però dopo
in gioco.
Si accorge magari di stare pressando troppo, di starla pressando troppo, quindi fa un passo indietro, ma senza, a parte in quel momento lì al Central Park, senza mettere in gioco la colpa.
Sì, vero.
E quindi... Mi piaceva, no?
E poi arriva questa scena. Hai ragione, è proprio destrutturazione totale.
Che poi mi chiedo, ma anche avessero... Allora, è chiaro che ci vuole un minimo di prova prima della convivenza, no? Cioè, capire certe dinamiche. Ok, se questo qui come sveglia mette la pistola... ok. Come fai a saperlo? Lo sai nel momento in cui ci dormi assieme.
Assolutamente.
Cioè devi dormirci assieme.
Ma secondo me probabilmente non era mai capitato che Phoebe magari dormisse a casa sua. Perché io la interpreto così.
Può darsi.
Magari hanno dormito sempre da Phoebe. È la prima
e
volta.
E uccelli non ce n'erano.
Probabilmente no.
Meno
anche
male che non era un cane.
Lui dice: I really like waking up with you. Cioè, mi piace molto svegliarmi con te. E lei: I like waking up with you too. Cioè, anche a me piace. Non è che dicono che lasciano intendere che sia la prima volta.
Esatto.
Però
esatto.
Sicuramente qualcosa è cambiato, no?
Pensa se avessero dormito a casa di Joey e Chandler, che c'hanno il vicino che canta la mattina presto.
Ciao. O Chicken Duck. Ciao, lì era
è più grave il vicino.
Sì,
Rosso,
lo so. Comunque, insomma, cosa succede? Phoebe ovviamente questa cosa non l'accetta, torna a casa, c'è noi e vediamo poi che ci sono i ragazzi che sono alla fine del ciclo della palla e entrano e dice che è finita. Con
detto
Gary.
Così sembra il calendario cinese o Maya, no? La fine del ciclo della palla.
Dice che
l'inizio dell'anno del dragone.
È finita con Gary e Chandler, giustamente, che è quello che più ha legato con Gary, dice: ma no, come mai così un bravo ragazzo? Che qualsiasi sia il problema lo potete risolvere. E lei: he shot a bird, oh that is over. Lo scambio che è un po' triste, no? Un po' amaro. Però è anche molto legato al personaggio di Phoebe, cioè non appena le dice he shot a bird, Chandler, oh that is over.
Vabbè, c'entra Phoebe, scusa, se tu vai da una tua amica e dice oh, come va con... no, ha sparato a un uccello, di... ah cazzo, cioè, non è tanto il problema dell'uccello, il problema è che ha sparato, no?
Però conoscendo Phoebe è il fatto che comunque ha ucciso un animale, cioè Phoebe non ha specificato l'ha fatto mentre eravamo a letto dalla nostra finestra.
No, certo.
Avrebbe potuto farlo fuori al Central.
Ma ha sparato comunque un... Cioè,
certo,
nel senso...
Chiaro, quello è chiarissimo.
Già che usa una pistola fuori dal lavoro.
Ma infatti, no, ma lo so che cosa vuoi dire, però nel senso, secondo me, è molto legato anche alla figura di Phoebe, il fibismo, gli animali, l'animalista.
Sì, certo.
Cioè, c'è un po'
però
anche...
Però Chandler non risponde... cos'è che risponde?
Dice proprio, oh, that is over.
Oh, that is over, non lo dice... Over. Non lo dice... pensando a Phoebe, secondo me, lo dice in generale.
No, sì, sì, probabilmente sì, perché come abbiamo detto è proprio una scena abbastanza importante, direi. È così. Senti, passando invece all'altra storyline, alle altre due che, come ho detto, tratteremo insieme, ed è la storyline di questa cosa qui, vai a vedere se lo schermo funziona e sta ancora registrando, perché non si sa mai.
No.
E mentre Andrea controlla, io con la pala di Yannick vi fa... è tutto in ordine? Sta ancora registrando?
Mauro, si vede.
Ok, perfetto. E quella è la cosa principale. Ok, passiamo quindi alla palla e al gatto. Dicevamo che Joy e Ross... li vediamo appunto dopo la sigla che stanno giocando a palla con questa pallina, una di quelle palline abbastanza piccoline di plastica ma non enormi, e se la stanno proprio lanciando così tranquillamente come fai quando devi passare il tempo in casa, e stanno chiacchierando, e qua invece c'è molto gioidesimo in questa storyline, devo dire, stanno parlando così a tempo perso di, delle isole, dei nomi delle isole, diciamo, che formano New York fondamentalmente. Quindi Joy dice: ma Staten Island è davvero un'isola? E Ross: that's why they call it Staten Island, cioè è per quello che si chiama Staten Island. E Joy: oh, I thought it was like Long Island. Pensavo che fosse come Long Island. Pausa, pubblico che ride, fantastico. E Ross: also an island. Bella casa, mi piace.
Ma magari si riferiva al cocktail.
Ah, ok, ok. E questo è il momento in cui Joy si rende conto che stanno giocando più o meno da un'ora senza fare mai cadere la palla, e dice: eh sì, me ne sono accorto mezz'ora fa, ma non ho detto niente perché non volevo, insomma.
Mezz'ora fa non era un'ora.
Hai ragione, insomma, però lui ha detto: vediamo se arriviamo a un'ora addirittura, no? Nella sua testa. Ma non voleva jinx it. Spiega alla gente cosa vuol dire jinx it.
Jinx era un Pokémon di ghiaccio e barra psiche.
Ok.
No? Era quel che infatti era un po' un Pokémon particolare, perché sembrava, allora, era, non è niente razzismo, però è questo Pokémon nero con i labbroni grossi,
okay.
È una nelle, con le sembianze di una donna,
okay.
E niente, faceva Jinx, era psiche perché a metà fra quasi fra psiche e spettro, con delle mosse di ghiaccio,
okay.
Jinx è la maledizione, infatti, come spettro e come psiche, lanciava maledizioni.
Ok, perfetto. Infatti, è quella cosa che in italiano capita quando diciamo flick, quando diciamo insomma, che è come quello che succede anche in The Office, no? In quella bellissima puntata in cui Jim viene jinxato da Pam, perché dicono
appunto, la stessa cosa nello stesso momento,
e quindi per poter terminare la maledizione serve qualcosa che in certi casi è dire il nome di quella persona, e se vedete Bluey c'è una puntata legata a questa cosa. Bluey è un cartone meraviglioso, okay. Per bambini, ma veramente meraviglioso, lo consiglio a tutte, mamme, papà, eccetera, e Bedda tu lo sai.
Tranne i bambini.
Ma sai quanti meme ci sono di genitori che guardano Bluey e dicono ai bambini: lasciami guardare Bluey, è veramente bello. Appunto, se tu non fai quella cosa lì determinata, non riesci a togliere la maledizione, cioè l'idea del jinx è quello, mettiamola così. Comunque, a parte il jinx, non hanno nemmeno mangiato, e Joy dice: è la prima volta che salto un pasto, credo, mi stanno già più larghi i pantaloni. E insomma, sono così contenti che vanno avanti a giocare. In quel momento arriva Rachel, oh, con la sua sorpresa. Rachel, ve lo dico già, è fantastica, questa puntata a me fa molto ridere, devo dire. E ha fatto un acquisto e non sa se piacerà a Monica. Uno si aspetta qualsiasi cosa tranne quello che porta in casa, perché appunto Andrea cosa porta in casa?
Un gatto.
Sì, fa ridere.
Sphinx cat.
Esatto, fa ridere il modo in cui lo annuncia. Dice che è una cosa che voleva fin da quando era una bambina. E Ross: you bought Sean Cassidy? E siccome, dopo vi dico chi è Sean Cassidy, siccome in italiano non lo sappiamo chi è, dice: hai comprato una fuoriserie? Ma uno da bambino vuole una fuoriserie? Ma che traduzione per Sean Cassidy? Vabbè. Comunque,
per no. Mettere tipo un altro nome in italiano che poteva andare bene.
Ron Moss, cioè potevano dire qualunque cosa, cioè uno di quelle robe lì.
Spiega chi è Ron Moss, perché
perché è da boomer Ron Moss, veramente. Oh mamma mia, il primo mi è venuto in mente legato
Ron Moss,
il primo Ridge di Beautiful.
Esatto. Okay. Che tra l'altro è musicista.
Ecco, quindi l'ho scelto bene.
Diciamo. No, l'ho scelto bene, sai che è venuto a Revel un paio di anni fa.
Rommossa.
No,
lo sapevo.
Sì.
Oh, Revel è nella nostra zona.
Wow. Tra l'altro Rommoss è anzianissimo. Cioè, anzianissimo.
Sì, non è più un giovincello.
Rispetto a come uno se lo immagina, perché in Beautiful è quello, con un mascellone, con i capelli fluenti.
Sì. Oggi ho imparato una
ieri
cosa
invece
sulla mascella, all'eredità. C'era questa definizione in uno dei giochi. Evolitiva, quella di Brad Pitt. Ed era la mascella, diciamo. E mio papà ha detto: Rommossa aveva la mascella volitiva. Mi viene da ridere perché è successo stasera, ve lo giuro.
Se penso a Rommossa, la seconda cosa che mi viene in mente è volitivo. Comunque c'è una settantina d'anni, non che siano anziani quelli di 70 anni, ma Rommossa a 70 anni è anziano.
Ma forse i primi episodi di Beautiful sono anche dell'89 addirittura, quindi insomma è passata una
di
vita.
Che anno sei tu?
Dell'87. Sì, sono dell'87. Ho ben anni in più di Andrea. Io ho gli anni che ho. Non sa ne che anno stiamo.
Chi non ha vinto Sanremo? Il Gioia.
Insomma, ha preso sto gatto Sfinge e inizia la running gag di puntata, che è forse la cosa più divertente di tutta la puntata, cioè Joy che ogni volta che qualcuno dice che quello è un gatto, Joy risponde:
That's not a cat.
That is not a cat. E qua lo dice la prima volta e Rachel: Yes it is. E Ross: L'hai segnato?
No, aspetta. Qual è?
Perché Joy dice: What the hell is that? E lei dice: It's a cat. E Joy: That is not a cat. E Rachel: Yes it is. E Ross:
Why is it inside out?
Ma che stella, okay, enorme, no, per sta roba qua. Why is it inside out? Perché i gatti sfinge sono i gatti senza il pelo, che quindi hanno fondamentalmente la pelle a vista. E why is it inside out fa morire.
Fa molto. Tra l'altro,
in italiano, perché sta al rovescio, fa altrettanto ridere.
Tra l'altro voglio darvi questa chicca. Il rovescio su un animale, poi.
Ok.
Prima parlavamo di Jinx, quindi andiamo un po' nell'esoterismo.
Sì.
Il lupo mannaro.
Ok.
No, sapete cos'è il lupo mannaro?
Sì.
Perché viene da uomo e quindi, no? Si pensava, tra le varie teorie che c'erano, che il lupo mannaro da uomo fosse un uomo normale con i peli al suo interno. E quindi quando diventava lupo mannaro, invece tirava uscivano come se si rivoltasse.
Interessante.
È molto interessante. Consiglio a chi piacciono i gialli di Fred Vargas, questa scrittrice francese, che ha fatto questa serie di gialli con protagonista Adam Sberg, che è appunto l'ispettore. Il secondo libro di questa serie si chiama L'uomo a rovescio e parla appunto di quest'uomo accusato di essere un lupo mannaro perché è completamente glabro.
Interessantissimo, sì. Che bello. Fra l'altro, invece, i lupi mannari in Harry Potter, perlomeno nella versione cinematografica, non sono proprio così, perché il buon lupine è glabro praticamente.
È glabro da mannaro.
Esatto. Perché invece,
mentre da uomo è pieno di baffi
da ovunque. David Thewlis, come si dice il suo cognome, c'ha pure
David
il baffo
Thewlis.
E quindi, ok,
bravo attore lui, bravo attore.
Decisamente. Quindi Why Is It Inside Out è una mega stella per me, è lì che se la gioca. E Ross vuol sapere quanto l'ha pagato.
Questa è la mia mega stella.
Mi stai già dicendo che è la tua battuta preferita?
No.
Why Is It Inside Out?
No.
Ah no, ok.
No, la mia mega stella è questa che arriva.
Ah, ok, ok.
Questo trittico di battute.
Sì, sono tante. Diciamo che vuol sapere quanto l'ha pagato, ok?
$1,000. On a cat? It's not a cat!
Ed è la seconda volta che lo dice. Anch'io questo scambio l'ho segnato.
Questa è molto bella.
È veramente bello tutto lo scambio, no? Anche Ross, on a cat, che non ci può credere, no? Questi scambi Ross e Rachel in questa puntata sono veramente belli, fatti bene, devo dire.
Traduzione, quanto hai speso per...
$1,000.
Per
un gatto?
Per un gatto?
Non è un gatto! Ma fra l'altro, in estesa, c'è un'ulteriore aggiunta, perché Ross dice a Rachel, per quella cifra... E non posso andare. Per quella cifra potrebbe almeno avere il pelo. È che c'è anche questa battuta aggiuntiva. Bello.
Albanese direbbe upilu.
Upilu, chiupilu per tutti. Allora, Rachel, perché spiega che ha preso questo gatto? Perché? Perché quando era piccola sua nonna aveva proprio un gatto così. Dopo vi parlo dei gatti sfinge, perché ho dei trivia interessanti. Continuo a fare così, diranno, ma cosa,
fai così.
Ma cosa mi indichi? E, appunto, era molto tenero, lo prendeva in braccio, faceva le fusa, e lo faceva giocare con i laccetti. E Ross, free cats do that too, you know? Anche i gatti gratis fanno quella roba lì. E Joy, it's not a cat! Siamo a tre volte. Quindi, questo scambio poi, in questo momento, finisce con Rachel che ci dice come ha chiamato il gatto. Perché l'ha chiamata Mrs. Wiskinson. E giustamente dice, come la dovevo chiamare, Fluffy? Cioè, non è che ho più 5 anni, le do un nome da gatto adulto, insomma.
No, aspetta, non poteva chiamarla Fluffy perché non ha niente di Fluffy, non avendo il pelo.
È vero, non ci avevo mai pensato! Che in effetti è proprio Fluffy. Perché Fluffy
perché
vuol dire proprio
te,
pelosetto.
Mrs.
No?
Cos'è?
Mrs. Wiskinson. Wiskinson.
Wiskinson è un nome da adulto?
No, beh, sì, dai. La signorina Wiskinson, signora Wiskinson, cioè, insomma, no. Io l'ho sempre intesa così, però effettivamente ha molto più senso come la dici tu. Come sempre, Andrea mi insegna cose nuove. Ma torniamo alla palla, perché Ross propone di andare avanti a giocare con la palla a Joy, nel senso che gli dice,
così non indichi loro,
esatto, ah ok, la tengo io, nel senso che gli dice, cosa facciamo, ci fermiamo e mangiamo o andiamo avanti a giocare? Joy per un attimo, no, andiamo avanti a giocare, molto molto preso da sta cosa, perché stanno facendo dei record e,
però
chiaramente appena decidono di andare avanti a giocare, a Joy scappa la pipì, ovviamente, classico Joy, e proprio dice I have to pee and Rachel's in the bathroom, perché Rachel è appena andata in bagno. E quindi qual è la soluzione?
Vanno di là.
Andare a casa Chanoi a giocare con Ross fuori dal bagno e Joy che sta facendo la pipì in bagno. E giustamente Joy dice non pensavo che ce l'avremmo fatta. E Ross che dice, non so se l'hai segnata.
No, non l'ho segnata, dice di non cambiare mano.
Esatto, don't switch hands, ok?
Quindi, secondo te, sta facendo pipì in piedi?
Sì, sì. E come
perché,
tu ci hai detto,
scusate,
tanto...
io ho digerito intanto, magari si è sentito.
Ricordati che sei in visione.
Allora, no, beh, tanto non è che si vede la digestione.
Vediamo se anche noi riusciamo a non farla
mai
cadere.
Io sono a dieta, perché vorrei ricordarti che una delle ultime puntate dell'anno scorso si era qual è il buon proposito.
Sì, sì, sì,
no?
Sì, sì.
E il mio buon proposito era migliorare l'alimentazione.
Lo sta facendo,
Lo sto facendo. Il giovedì, che è quando registriamo, mangio un etto di bresaola, secondo dieta, non è che me lo sto inventando, sono andato dal nutrizionista.
Sì.
Bresaola, 200 grammi di verdure o 100 grammi di insalata, ho scelto per 200 grammi di verdure,
okay.
Due pomodori e una carota.
Bravissimo.
Proprio il simbolo del fallico. Proprio
dei due pomodori e la carota, giusto.
E un panino integrale.
Bravo Andrew.
Quindi se viene su, sapete cos'è.
Insomma. Quindi vabbè, non usare la sinistra. Ci spostiamo a dopo e Joy e Ross stanno ancora giocando e siamo a casa Chanoi e qui c'è uno scambio di cui devi ovviamente parlare tu.
Magna Doodle, c'è un UFO.
Benissimo, bravo, molto bene. Ma lo scambio che arriva è quello preistorico, dici tutto.
Ok. Ross dice, diciamo che dice un aneddoto, che è l'aneddoto, no, che in questo è quello che
Tu avevi messo nei panel di Leffestate, forse.
No, no, no.
Non ce l'avevi scritto?
Una roba del genere, no. Anche perché è un errore assurdo.
Lo so che è un errore, ce l'avevo nei trivia, lo faccio dire a te. Però non ci avevi scritto una roba del genere, che nei fossili, in qualche fosse è stato trovato il resto di un animale a dimostrazione di ciò che mangiavano dentro, nella bocca, allora, diciamo, no?
Allora, può darsi.
Vabbè, però vi dice l'aneddoto.
Però il punto, no, il punto è che ci sono... come si fa a sapere cosa mangiava un animale
vissuto milioni di anni fa?
E guardando quello che aveva dentro lo stomaco oppure fra i denti.
Nelle fauci, esatto.
Fauci. Cosa hanno trovato? No, quello probabilmente tu ti riferisci a... O il Coelophysis, che praticamente hanno trovato piccoli di Coelophysis dentro lo stomaco.
Quello.
Può darsi sia quello, ma in realtà hanno scoperto che probabilmente... quindi è stato additato per secoli, no, per decine di anni come un cannibale, in realtà era semplicemente giusto apposto.
Ah,
poverino,
okay.
O poverina stava sul nido quando sono morti.
Ok.
Oppure gli ittiosauri, che si è scoperto che probabilmente invece di fare le uova agli ittiosauri che vivevano nell'acqua,
sì, sì.
Davano alla luce piccoli prole viva.
Quindi erano mammiferi?
No.
E come facevano?
L'ornitorinco fa le uova, eppure è un mammifero.
Hai ragione.
Cioè, questa cosa qui, no?
Ok.
Avevano trovato proprio dei piccoli dentro.
Wow.
Però, comunque...
L'aneddoto di Ross...
L'aneddoto è più o meno questo. In realtà, l'aneddoto di Ross va a toccare la criptozoologia, no? Cioè, quella branca della zoologia, o comunque quella branca del fantasy, no? Che fa ipotesi su cose...
Sì, sì.
Che dovrebbero stare in contesti diversi, che in realtà si trovano nello stesso contesto, no? Quindi
fategli un applauso.
Qui chi c'è? C'è il mastodonte. Dopo vi dico cos'è il mastodonte. Esatto. C'è il mastodonte con in bocca un anfibio.
Esatto.
Anzitutto il mastodonte comunemente dimmi.
Che Ross dice essere del mesozoico.
Del mesozoico. Comunemente conosciuto come mammut. Quindi abbiamo capito che cos'è il mastodonte.
Sì.
È un animale erbivoro.
Sì.
Ok.
Dovrebbe avere in bocca, a detta di Ross, un anfibio del paleozoico.
Del paleozoico. Perché un mammut dovrebbe ciucciare un anfibio? Non ha senso.
Certo.
Seconda cosa, nel mesozoico non c'erano i mammut.
Sì.
Sono successivi, tra l'altro, come magari vi insegna l'era glaciale, sono contemporanei ai primi uomini. Quindi, insomma, siccome non viviamo, tolti gli uccelli, ma qui Gary ci sta pensando a farli fuori tutti.
Li estingue Gary.
Gli uomini non hanno mai convissuto con i dinosauri, è chiaro che il mammut non ha mai convissuto con i dinosauri. E il paleozoico invece è precedente ai dinosauri, no? Questa cosa qui, no? Come quando trovavano degli artefatti della Magna Grecia o comunque delle cose al tempo degli uomini delle caverne, no? Questa cosa qui di cripto.
Sì. Vedete com'è bello quando parla delle cose che lo interessano.
Quindi Ross, cioè... ha detto un'enorme cacata.
Totale. E Joy gli risponde dicendo: maybe this should be more of a quiet game. Quindi dovremmo giocare in silenzio, perché ovviamente non è interessato a ciò che Joy gli sta raccontando. In quel momento arriva Monica, arriva il terzo, diciamo, perché Monica sta cercando disperatamente il suo orologio e le serve e non lo trova da nessuna parte, e chiede ai fratello e amico di aiutarla a cercarlo. Loro sono talmente presi a giocare che non la vogliono aiutare. Ma sono in ritardo, insomma, datemi una mano. E Ross: come fai a sapere che sei in ritardo? You don't have a watch. Non hai l'orologio. Insomma, Monica si arrabbia talmente tanto che intercetta la palla durante un lancio di Joy a Ross, e i due rimangono no, sono colpiti dalla cosa, perché non vogliono che la palla cada. Perché stanno giocando addirittura da 2 ore e 27 minuti senza fare cadere la palla. E Monica, appena sente questa cosa, viene fuori competitive Monica.
Quindi loro hanno un orologio.
Sì, viene fuori competitive Monica, che si lascia subito prendere dal gioco, tanto che non va al lavoro e chiama per dire che è malata. E c'è infatti questa scena in cui lei è al telefono e a momenti non riesce a prendere una palla che le viene lanciata un pochino lontana, no? E lei grida yes! Quando la prende. E gli altri la guardano per dire: per un attimo ho pensato di stare meglio, ma no. E quindi Monica si inserisce nel gioco e diventa un gioco a tre. Torna Rachel però, e qui c'è un'altra mia stella, nel senso che Ross è tutto esaltato: Rachel, guarda, quasi 3 ore senza farla cadere. E Rachel: oh wow, congratulations, that's quite a waste of time, mi fa morire. Davvero, congratulazioni, quasi 3 ore sprecate. Che in italiano,
bello, in italiano
è veramente
funziona meglio.
È vero, perché è bellissima sta battuta. E Monica chiede perché è graffiata, perché Rachel è tutta graffiata su una canotta, quindi le vediamo le braccia.
Puffo, diciamo che valutava l'amore della sua gatta in base ai graffi con cui veniva a scuola.
Ah, ok. E Rachel dice: è stato il gatto. E Monica: ma come il gatto? Cioè, da quando è un gatto? Ah, yes, I got a cat. E Monica: I don't want a cat, non voglio un gatto.
Don't worry, it's not a cat.
Siamo a 4 volte, anche qua è bellissima come lo dice. E Rachel spiega che questo gatto non è come il gatto che aveva sua nonna, non è dolce, non le piace, la graffia, non gioca con i lacci, insomma non è il gatto che si aspettava. E Rachel: and I swear, I know it sounds crazy, but every time this cat hisses at me, I know it's saying, Rachel! Ogni volta che mi soffia è come se mi stesse dicendo, Rachel! Mitica Aniston. E Monica, fra l'altro, scopre anche che questo gatto è costato $1,000 e le dice: ma hai speso $1,000 per un gatto, che me ne devi 300? E Rachel: I was gonna let you play with it, ti ci avrei fatto giocare. Quindi Monica scopre anche quanto le è costato. In questo momento la scena si blocca. Ci spostiamo a qualche ora dopo, presumibilmente. Stanno giocando ancora loro tre, ma c'è Chandler nella stanza. E Monica lancia una palla molto forte.
C'è Chandler, sembra quella battuta di Totti.
C'è Chandler?
Sì, presente.
No, quale?
Quando Totti si ferma con la macchina, arriva uno a chiederle l'elemosina e bussa sul finestrino,
e
tira giù il finestrino. Per favore, ho un euro, io c'ho ceno. Ma come c'è ceni? Io c'è Chandler.
Orripilante.
E da lì Hillary ha deciso.
Adesso che abbiamo capito tutto. E, insomma, Ross si lamenta con Monica perché lancia la palla troppo forte. Stop throwing it so hard, we're on the same team. Siamo nella stessa squadra. Lo sappiamo che Monica è competitiva sempre, a prescindere. Chandler vuole entrare in gioco quando, insomma, a un certo punto forse si è stufato di far solo lo spettatore, ma Monica lo blocca. No, 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 non facciamolo giocare.
He's a dropper.
He's a dropper, cioè fa cadere tutto. In italiano sai com'è diventato he's a dropper? È un perdente nato.
Povero.
Poverino.
Povero, l'ha preso su da Phoebe, l'ha preso su da Monica.
Ma perché poi perdente? Vabbè. E anche Ross non è molto tranquillo a farlo giocare quando Monica fa notare loro questa cosa. E nemmeno Joy, oh, è vero, insomma, non lo vogliono. Però poi Ross a un certo punto si inventa la scusa del è più un gioco da tre persone, sai com'è? E allora Chandler dice: ma no, dai, lanciamela, insomma, cosa vuoi che sia? E Ross gli lancia la palla proprio tutto impaurito, no? Piano piano. E Chandler la prende molto bene, solo che poi... Esatto, inizia a fare un numero del genere, oh, 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 e sta quasi per farla cadere, la porge, pentito, perché giustamente stava per farla cadere. E questo è il momento in cui torna ancora Rachel col gatto, stavolta, e stavolta sono Chicken Duck che intervengono e iniziano a starnazzare, e Joy, wow, wow, don't worry guys, it's not a cat. E questa forse potrebbe essere la mia versione preferita di questa running gag, perché lo dice anche a Chicken Duck, che fa veramente ridere.
No, a me la mia preferita è la seconda.
Quella post-Ross, diciamo. Lo so, non è bella. E Rachel non sa più cosa fare con un gatto che a questo punto è diventato Thing.
Ok, comunque arriva con il...
Sì, ha il cuscino e anche la pattina, sulla mano.
Sì. Lo Venomit.
Esatto, tanto che Ross le dice... Baking it didn't help, eh? Farlo a rosso, farlo al forno non è servito, eh? Oh, Ross fa delle belle battute in questa puntata. E Rachel spiega che non lo rivogliono nemmeno al negozio in cui l'ha preso. E Chandler: maybe that's because she's a minion of the Antichrist. Ti piace?
Beh, sì, mi è piaciuto, mi è piaciuto. Sì. Ciao.
Forse perché un minion sarebbe uno scagnozzo.
Scagnozzo, sì, i minion, quelli di cattivissimo me, no? I
esatto,
minion,
esatto, gli scagnozzi, si chiama minion per quel motivo lì, perché sono appunto un po' come Pena e Panico, per dire, no? Quell'idea di minion, di Ade, sono dei minion, se vogliamo.
Pena, panico, al rapporto, signor.
E Rachel spiega che non la rivogliono perché più che altro le ridarebbero store credit, quindi le farebbero.
Ma quanto
buono.
È bello Hercules, quanto sono grandi Pena e Panico.
Sì, sì.
Mamma mia.
E, le darebbero solo buoni per comprare altro, quindi dice: cosa faccio con $1,000 di buoni? Mi compro 1,000 regular cats, mi compro un migliaio di gatti normali. Quindi si lamenta e poi se ne sta andando, no? E diciamo che lascia la stanza Rachel di nuovo, e Monica ha questo momento drammatico in cui viene colta dall'allergia, inizia a starnutire.
Domanda: ma un gatto senza pelo?
Nei trivia ne parliamo, tutto ai trivia, arriviamoci con i trivia perché ho tutte queste curiosità, esattamente. E Monica: oh, don't throw it on me, oh, my vision's been compromised. Drammatica proprio, la mia visione è compromessa. Oh, ok, adesso va meglio. E Chandler: yeah, you almost overreacted to something. Chandler sa sempre cosa dirle. Cioè, forse è un po' esagerato, insomma. Più avanti Rachel torna di nuovo col gatto, stavolta anche la giacca, ed è il momento in cui appunto c'è ancora la pattina, perché ovviamente ha paura di essere graffiata, ed è quello il momento in cui c'è anche Phoebe in appartamento e la vede, dice, come se avesse paura del gatto, ma...
The oven meat really freaked me out.
Un'altra stella di quelle proprio.
Cioè lei era quello più spaventata che... dal... dalla pattina, dal guanto, non dal gatto.
Immagino non te l'aspettassi una roba del genere.
No, infatti, cioè, infatti.
Infatti. infatti siamo lì. Rachel prova a vendere il gatto fuori da Central Perk. Quindi vediamo due tentativi di vendita. Il primo è una tizia che le si avvicina e le dice "What's wrong with your baby?"
Lo showcat, tra l'altro, è lo stesso posto in cui Phoebe stava.
No, era fuori da Macy's. Però ti giuro che ho pensato la stessa cosa quando l'ho visto.
Quando
l'ho visto proprio ho pensato sembra la stessa situazione, solo che qui siamo fuori da Central Perk. E insomma Rachel dice "Oh, un gatto molto dolce, lo vuole?" E il gatto in quel momento soffia. E insomma la tipa le dice anche "No, I hate cats." E allora Rachel le dice "Allora che cosa vuoi? Ma vattene, insomma, sparisci, sei qui a farmi perdere tempo." Tanto che poi arriva la seconda donna che invece sembra interessata, no? Inizia anche ad accarezzarlo questo gatto e, però la donna è convinta che Rachel lo voglia, come dire, dare via, semplicemente non venderlo. Tanto che quando si manifesta interessata Rachel le dice "Sono $2,000 e lei ci rimane proprio. Però quando le dice $2,000, cioè dai 1,000 va bene, no 1,500 forse le chiede, oh. E, insomma fondamentalmente lei dice no, perché pensavo di portarmelo via adottandolo, lo volevo adottare, e Rachel la blocca, e quando la blocca le fa quel bellissimo, perché va proprio dei suoni, e, insomma ci prova, senta, facciamo così. Io starò qui, adesso chiuderò addirittura gli occhi mentre lei tira fuori $800, ok? E mi sta addirittura derubando una rapina, insomma si chiude gli occhi sperando che questa tizia tiri fuori magicamente sti $800, che ovviamente non tira fuori e se ne va. E quando li riapre...
Anche perché chi va in giro con $800?
Sì. Quando li riapre, damn it! E poi dice al gatto, non puoi almeno sorridere, insomma, darmi una mano? Il gatto soffia di nuovo e allora Rachel inizia... Ok, did anybody just hear that? Perché sembra che abbia detto Rachel. Fra l'altro sapete che in italiano quest'ultimo soffio non si sente? Perché Rachel sta parlando in italiano, probabilmente il doppiaggio ha cancellato, oscurato il suono di sottofondo, che è appunto il soffio del gatto, e quindi si perde questa cosa. E infatti lei non dice qualcuno l'ha sentito, dice forse qualcuno vuole un gatto o qualcosa del genere. Vabbè.
Ok.
Vabbè. Quindi il gatto non riesce a venderlo. Siamo a sera tardi, i ragazzi stanno ancora giocando a casa Chanoi e alla fine però hanno coinvolto anche Chandler, perché alla fine sta giocando anche lui, però sono stanchi, affamati. E si vede che Monica è quella che sta tirando avanti la carretta.
Team Monica, no?
Sì, esatto, perché lei ci tiene tantissimo a questo punto, loro vorrebbero smettere perché hanno fame, allora Monica propone di andare a casa sua, perché ha lì dei avanzi, insomma fa... mangiare qualcosa lì. E fra l'altro Monica dice "We are closing in on 10 hours", quindi è quasi 10 ore che giocano, e "It's gut check time", cioè come dire serve anche per la ciccia fondamentalmente, e Joy dice "Non so chi ti ha fatto il capo, è un gioco che abbiamo inventato io e Ross, e io ho fatto il gioco quello che è", dice Monica, "l'ho reso così importante, and not funny anymore", dice, quindi non più divertente. Insomma, quando si spostano nell'altra stanza c'è un momento che a me piace molto, perché prima dice "Team Monica" e i tre ragazzi la guardano come per dire insomma, e lei dice "vabbè, pensiamo a noi più tardi", e poi c'è quella scena in cui mentre escono si lanciano la palla quasi a canone, no? Esce Joy che la lancia a Chandler, che la lancia a Ross, tutto all'indietro, fatta carina la regia di quella scena. E poi ci spostiamo a casa Monica e c'è Rachel con una ciotolona con dentro un pollo già spennato, insomma un tacchino più che un pollo forse.
Pollo mannaro.
Monica, "Rachel, what is your cat doing?" Non mai posso, fa ridere quella,
sì,
devo
fa
dire.
Ridere.
Cioè, cosa ci fa il tuo gatto nella mia insalatiera? Rachel, "No, it's not. I'm defrosting a chicken", sto scongelando un pollo, e dice che l'ha venduta. Mrs. Wilkinson. Tu ti immaginavi a chi l'avrebbe venduta? No. È stata una sorpresa, sì. Dai.
Anche perché era da tanto che non appariva.
Eh sì, comunque che non era così coinvolta.
Stiamo parlando di Gunther, quindi.
Esatto, l'ha venduta al buon Gunther. Ma capiamo subito come mai è riuscita a vendergliela. E ci ha pure fatto $1,500, ci dice, prima che Gunther appaia. E Monica dice, c'è pure guadagnato, come per dire, ma chi è il pollo che l'ha comprato?
Quello che stai defrostando.
Il buon Gunther, che appunto appare col suo gatto, dice che è venuto a prendere il cuscino e Rachel gli dà sto cuscino. E Gunther dice, guarda, puoi venire a trovarla tutte le volte che vuoi. E, oh, good, great, I'll keep that in mind. Come no? E poi si rivolge a Ross in segreto e dice, ma che cos'è? Some kind of snake or something? Non ha neanche capito che è un gatto. Fantastico, Gunther. La mattina dopo, che poi, come abbiamo detto, è il momento in cui arriverà anche Phoebe, i ragazzi stanno ancora giocando, per modo di dire, nel senso che sono cotti.
Sono le sei.
Eh sì, hanno giocato tutta notte. Monica sta tipo tirando su col naso come se fosse una cocainomane, perché vuole proprio darsi forza, no? E fra l'altro, in un momento esteso, vediamo che hanno coinvolto anche Rachel nel gioco, quindi sta giocando anche lei. Non si vede nella puntata canonica, sembra solo che sia lì seduta. E Ross, in questa scena estesa, si era addormentato, Chandler lo sveglia e dice Ross, oh, stavo facendo il sogno più bello di sempre. Che cosa? Ho sognato che stavo affogando, ma non giocando con la palla. Però lo dice con rabbia nei confronti di Monica. Il sogno più grande, Ross. Ovviamente sono scene che posterò. E ci spostiamo al momento in cui arriva Phoebe. Perché, come abbiamo detto, Phoebe arriva, dice che con Gary ha chiuso, dice, insomma, ce la farò, starò bene. E Joy, per cercare così di consolarla, ingenuamente le dice, Phoebe! No! No! Le dice, insomma, Phoebe, vuoi fare la sponda? Bella!
Bella la seconda! Aglia!
Non posso! Le dice, Phoebe, dai, gioca! E lei prende la palla, effettivamente, però non ho voglia di giocare, senza pensarci l'appoggia sul tavolo.
Gioca, l'hai detto come lo dicono in Hook, presente quando... Gioca?
Gioca, pam!
Gioca!
Gioca, pam! L'appoggia sul tavolo e quindi tutti sono esterrefatti. E c'è questa bella immagine che ho mandato ad Andrea in settimana, in cui vediamo gli altri cinque da questa angolazione che è tipo a altezza tavolo, vediamo la palla in primo piano e tutti gli altri dietro che sono... come dire, proprio stupiti al massimo, sconvolti da questa cosa. Però in realtà è anche un po' una manna dal cielo, perché adesso finalmente possono smettere di giocare. L'unica che non vorrebbe è Monica, che addirittura propone di fare finta che non sia mai successo, perché Phoebe non è una professionista, quindi solo i professionisti fanno cadere la palla. Ma i ragazzi non ne vogliono più sapere, anzi dicono, sentite che c'è, andiamo a fare colazione, hanno fame, sono stanchi, quello che vuoi. E quindi Monica, che vuole comunque mantenere un alto livello di competitività, dice, dai, facciamo chi arriva prima, e scappa fuori dal bar, dalla casa, scusate, per andare al bar, e loro dicono, va bene, rimaniamo qui. E quindi così finisce questa storyline. Come sempre, devo dire che quando Monica è così, fanno sempre gang up nei suoi confronti. Cioè,
giustamente.
Si coalizzano contro di lei. Spesso succede questa cosa, un po' come il Pictionary Incident, se vogliamo. Ed è finita. Tac. Ci sta però, ci sta. Oh, li volete un po' di trivia? And now it's trivia, trivia time.
No, aspetta, rifacciamo. Cos'è che fai tu? Ok, dai, io faccio.
Vabbè. Fai il tema principale tu. Pam. And now it's trivia, trivia time. Ecco. Bene, bene. Oh, quindi, oltre a marcare l'esatta metà di Friends, 118esimo episodio su 236, è anche andato in onda esattamente 5 anni prima del finale, il 6 maggio di 5 anni prima. Quindi siamo proprio a metà perfetta, cronologicamente parlando. si era parlato dell'allergia al pelo di gatto di Monica. Diciamo che su questa cosa ci sono un paio di momenti di discontinuità. Perché all'inizio E la prima volta che ne abbiamo parlato era l'episodio 8 di stagione 2, che era The One with the List, l'episodio della Mocholette, la macciolata, insomma. E alla fine, se ti ricordi, lui le propone anche quel finto pistacchio, no? E le dice che deve solo starci attenta se è allergica a qualcosa, ad esempio il pelo di gatto. E Monica dice:
era bella quella scena, mi aveva fatto molto ridere.
Sì, mi ricordo che ti aveva fatto ridere. E nell'episodio prima, però, che era l'episodio 7, che era l'episodio mitico, Ross Finds Out, uno dei più belli di Friends, cioè il primo bacio di Ross e Rachel, se ti ricordi, Ross doveva comprare un gatto.
Giusto, con Julie.
A cat! E a un certo punto della puntata va a casa di Monica per prendere dei giochi di un gatto che presumibilmente era un gatto che aveva avuto Monica. Quindi già lì c'era stato un giro di discontinuità. Ok, quindi rispetto alla puntata prima Monica aveva detto di essere allergica a un gatto. Però c'è da dire che nella puntata 2 di stagione 4, che era The One with the Cat, la mamma di Phoebe nel gatto, giusto, Monica era stata vicina al gatto e l'aveva pure quasi accarezzato senza minimamente.
Quello non era un gatto, quindi.
Molto interessante il punto di vista. Però vediamo che qui l'allergia sembra essere confermata. Quindi, sceneggiatori, decidetevi, insomma.
No, ma io dico, ma non è un gatto analergico quello senza
peli? Esatto,
peli.
Ci arriviamo. C'è da dire che il gatto di Rachel è la particolarissima razza del gatto sfinge, lo Sphinx, il Canadian Sphinx. È un tipo di gatto senza peli. È una razza selezionata in laboratorio. Cioè, praticamente è stata fatta apposta proprio per consentire agli allergici ai gatti di tenere in casa il gatto. E io li conosco molto bene, questi gatti, perché una parente di Mauro ne ha avuti 3 insieme a un certo punto e tuttora ne ha uno. Quindi, sono dei gatti molto dolci, devo dire, perché effettivamente sono dolci, teneri, sono proprio coccolosi.
Già li fai in laboratorio, poi devono uscire pure incazzosi.
No, no, però, ma in effetti si vede, secondo me, nella puntata che sto gatto è tranquillissimo. Sì. Non lo diresti
però,
mai.
Però, effettivamente, quando hissa a Rachel, sì. Hissa davvero.
Sì? Sì. Davvero, non ci ho fatto caso. Forse perché ho un po' di spalle, quando lo fa alla fine nella scatola.
Sì, 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 sì.
Non ci ho fatto caso. E fra l'altro c'è da dire anche questo. A detta di qualcuno, le allergie arrivano dalla pelle secca, dalla forfora, più che dal pelo.
Okay.
E quindi un gatto simile potrebbe comunque portare allergia. Questo spiegherebbe come mai... Però dubito che sia così, perché appunto...
Anche perché se lo crei nel laboratorio...
Esatto, okay. Questa parente di Mauro appunto è allergica ai gatti e non ha mai avuto problemi con questo tipo di gatti. A tal proposito ricordiamo...
Da qui la canzone degli After Hours, voglio una pelle splendida, per evitare di essere allergico ai gatti.
Ricordiamo chi è davvero allergico ai gatti, che è David Schwimmer, che se vi ricordate fece quella mitica scena del gatto sulle spalle nella puntata
certo. Del
Blackout. Il gatto sulle spalle era finto quando sì... muove come un matto, però all'inizio il gatto c'è davvero, no? Quindi aveva sfidato l'allergia per fare quella scena. In questo episodio Phoebe dice che le pattine la spaventano. E in realtà in Chicken Pox, Charlie Sheen, il solito, se ti ricordi, a un certo punto, per evitare che si grattino, gli legano i guanti da forno.
Ma io non credo che, cioè, secondo me non era una fobia nei confronti delle pattine, dei guanti da forno. Secondo me era proprio in quel momento lì, non si aspettava nella sua vita un guanto da forno e...
Però dice oven mitts really freak me out.
Io ho capito the oven mitt really freaked me out.
The oven mitt?
Sì.
Potrebbe anche essere. Però se fosse al contrario è come... Però Monica, se c'è anche un gatti. Trivia potrebbe essere più la mia versione dei fatti.
Vediamo, chiediamolo a Lisa.
Nell'episodio 10 di stagione 3 Phoebe aveva dimostrato il suo amore per gli alberi quando si era opposta alla vendita degli abiti
di Natale.
Poche puntate fa si è lamentata della tizia che ci ha spento sopra la cicca sull'albero, ne avevamo parlato. Qui dimostra ancora una volta di essere una naturalista quando appunto Gary spara questo uccello o comunque nella zona. E
comunque fa un funerale ai fiori.
È vero. È un'altra cosa che viene detta. Oh, Rappaport e Kudrow. Rappaport, che è appunto il buon Gary. Avevano questa forte chemistry. Effettivamente devo dire che in scena fino a questo episodio sono molto belli insieme. E serviva davvero una motivazione pesante per fare lasciare Gary e Phoebe, perché effettivamente la coppia piaceva. E quindi si sono inventati questa cosa dello sparare dagli innocenti uccellini per sport, perché serviva proprio una rottura di quelle nette.
Cioè, beh, è criminale, non è una rottura netta. Cioè, proprio...
Potevano inventarsi qualcos'altro.
Ma ci stava una fionda piuttosto, ma perché sparare?
Lo so, perché...
Perché i poliziotti in America sparano...
Madonna, sì. Quando Rachel dice che ha comprato qualcosa che ha sempre voluto, Ross parla di Sean Cassidy. Chi è? È un cantante, attore e poi anche sceneggiatore e produttore. E il suo album d'esordio, che aveva l'omonimo titolo Sean Cassidy, ed è 76. La canzone più famosa era Da Do Ron Ron, che è stata... l'ha fatto diventare un idolo delle teenager americane.
Ok. Mm-mm.
Quando Chandler va al distretto da Gary, sulla lavagna dietro al poliziotto, questo è interessantissimo, ci sono una serie di nomi scritti con gessetto blu e sono tutti nomi in riferimento ai personaggi dei film di Stanley Kubrick, perché c'è scritto tipo Alex, Dim, Hal, Kissoff e Redrum.
Allora, aspetta.
E io non li conosco, devi aiutarmi, io conosco solo Hal, che Hal è l'intelligenza artificiale 2001.
Computer di 2001.
Alex, ah vabbè, Alex è quello di Arancia Meccanica.
Sì.
Dim... D-I-M, non so chi è.
No, non lo so.
Ditecelo, mi andrò a documentare. Scusate, Kissoff, chi è?
Chi?
Kissoff.
No.
E poi Redrum.
Redrum, ma vabbè, è quello che scrive il figlio di Jack Torrance, che al contrario è Murder.
Ok, ok. E io
non... Shining.
Ok, ma sai, io non ne ho visti tanti film di Kubrick, non sono una grande amante.
Non ne ho fatti tanti.
No, hai ragione, però sarebbe interessante capire chi sono Dim e Kissoff. Adesso Andrea si documenta, fallo in diretta mentre io finisco i trivia. Di solito questo succede e io lo taglio, eh. Rachel compra il gatto per $1,000 nonostante ne debba 300 a Monica, poi lo rivende a 1,500, quindi anche se avesse ridato a Monica i 300 che le doveva, ha comunque avuto un profitto di $200, grande Rachel. E infine la seconda donna che guarda il gatto in vendita ha 3 orologi al polso, sta cosa è assurdissima.
Dim? Non niente. Dim magari, Kubrick ho cercato.
Magari è un diminutivo, chissà.
Dim è già il diminutivo di diminutivo.
Ma Kissoff esiste invece.
Come è scritto?
K-Issoff. Chi potrebbe essere Dim? Magari l'ho scritto male, magari un trivia scritto male. Perché mi sembra di averlo visto su IMDb, fra l'altro, questo trivia, non sulla mia pagina solita, quindi...
Neanche Kissoff non...
Vabbè, insomma, dimenticato.
Però il secondo film Il secondo film di Kubrick è Killer's Kiss.
Ok.
Vabbè. Okay. Kissoff
per assonanza. Chi parla di più in questa puntata è Phoebe, chiaro, 56 battute. Chi parla di meno è Joy, che ne ha 30, di cui 5, una uguale all'altra. Questo non è un gatto. In generale, gli altri 5 comunque si allineano.
Sono lato di vedere un gatto.
Entro le 40 battute. Oh, scegliamo le nostre battute preferite, Andrea.
Per me è molto semplice.
Dai.
Non ne ho. Nel senso,
okay.
Ce le ho,
sì.
Ma sono molto poche. Ti direi, senza fare un podio, ti direi $1,000 on a cat, it's not a cat.
Ma tutto un trittico lo devo considerare,
sì.
Senza fare un podio, ok.
Cioè no, questo è tipo il secondo posto.
Ok.
Al terzo posto c'è What is your cat doing in one of my bowls, di Monica.
È bella, vero?
Sì. E al primo posto, The Oven Meat Really Freaked Me Out.
Guarda, sono affaticata, perché devo dire veramente che anche a me piace tanto quella lì di Phoebe. Però allo stesso tempo ce n'è altre di Ross che mi fanno molto ridere, cioè Why Is It Inside Out? Why Is It Inside Out a me è sempre piaciuta tantissimo e poi mi piace anche tutta la... come si dice, la gag, la running gag di Joy e soprattutto, come ti dicevo, la parte con Chicken Duck. Però, sai che ti dico, voto anch'io per Phoebe.
Ok.
Dai, scelgo anch'io Phoebe con menzione a Ross per Why Is It Inside Out. E, invece, il personaggio preferito?
Ecco, io avevo detto Gary / Phoebe perché la loro... Non mi è piaciuta la storyline, però mi sono piaciuti loro due come...
Sì?
E invece dico no.
Ok.
Perché come abbiamo parlato dell'episodio, ho deciso di cambiare totalmente e di premiare il tartassato.
Ross?
Chandler.
Ah, ok.
Come Ross.
No, il tartassato di puntata, ok. Certo. No, pensavo il tartassato in generale.
Cioè, Chandler. Beh, poverino, perché aiuta Phoebe, sì, perché cerca di giocare, sì, no? Fa la parte dello sfigatiello, sì, che non...
È vero.
E volevo premiarlo, quindi ci sta.
Fra l'altro abbiamo parlato della tag scene in cui si parla di Chandler e del fatto che hanno resistito così tanto con il dropper. E quindi ci sono tutti quei momenti, quelle scene di Matthew Perry
che, ecco, fa cadere le cose.
Che fa cadere cose, ovviamente non sono di repertorio, le hanno fatte apposta perché ha questo taglio di capelli. Quindi la scena col disco, la scena in cui ancora...
Chi è che lancia un disco?
In cui fa volare in aria la palla da football. Devo dire, ben fatta da Perry, che devo dire ha sempre quel modo suo molto perriense di far cadere le cose, di autocadere. Carina. Io voto Ross invece, visto che non gli ho dato la puntata, gli do il personaggio, perché le battute che fa anche con Rachel...
La battuta, intendi?
No, come personaggio.
No, tu dici non gli ho dato la puntata, intendi? Non gli ho dato la battuta.
Sì, non gli ho dato la pantuta.
La pantuta.
La battuta, ce la posso fare per la puntata. Oh, ce la posso fare. Mi ha divertito molto, ha una bella dinamica con tutti, con Joy all'inizio, con sua sorella, che sta sempre con Chandler, quando gli lancia la palla tutto così, con Rachel, bello, un bel banter, quindi ci sta. E voto?
Basso.
Mm-hmm.
3.
Ok, io gli ho dato un voto altino, gli ho dato 5, però ti dico non credo di pentirmene, perché nonostante tutta la questione... di Gary, perché il finale non mi soddisfa, però fino alla scena della pistola a me è piaciuta tanto la storia, anche con Chandler, come abbiamo detto. La storia della palla mi fa ridere, perché tutto lo scambio di Joy eccetera a me fa molto ridere, a me fa ridere anche il gatto, devo essere onesta, quindi io dato 5.
Sono molto severo col mio 3, però anche qui, anche io non me ne pento, cioè nel senso...
Ma ci sta.
Ho riso, ma...
moderatamente.
Non c'è, vedi? Non c'è.
Hai ragione. Il pubblico dà in media 8,3. Siamo al 14° posto in classifica, quindi un pochino sotto la metà e siamo lì. Quindi senza infamia, senza lode, indubbiamente. Però è uno di quegli episodi abbastanza ricordati per la questione della palla. Credo che proprio perché si chiami The One with the Ball,
certo, come diciamo,
abbia
sempre
quel qualcosa in più. Quindi 8,3 magari sarebbe più basso se non ci fosse quel titolo. Ce l'avevo quasi fatta. E ti dico anche ciò. Hai delle riflessioni da fare o posso salutare un amico o qualche amico?
No, saluto, okay. Saluto.
Allora, vabbè, innanzitutto volevo salutare Francesca. Francesca ci ha mandato quel trivia su Fatboy Slim.
Ciao.
Che, ti ricordi, ci ha scritto, certo, che quella canzone che si sente in sottofondo alla festa di Ross è la stessa usata nel film Una settimana da Dio, nella scena in cui Jim Carrey provoca... quella roba lì, non lo posso dire in diretta, sono da tagliare. Devo dire?
No. Eccitazione.
Oh,
eccitazione.
Bravo. Alla povera Jennifer Aniston,
povera,
chiusa nel
insomma,
bagno. Sì, è divertente quella scena, me la ricordo anch'io. Ma più di uno forse, no?
Che cosa?
Non è una roba da Dio proprio.
Il
che
piacere. Che...
una roba molto prolungata.
Sai cos'è, no? Il piacere.
Quindi ciao Franci, grazie, bel trivia. E Andrea non se lo ricordava, vero?
No, non mi ricordavo la canzone, è vero, non, scusami, ma io Una settimana da Dio l'ho visto nel momento di esplosione degli ormoni.
Quindi
c'è Jennifer Aniston che... che la canzone era l'ultima cosa. Poi io adoravo Jim Carrey, quindi
sì.
Tra le tre cose ho preferito focalizzarmi su Jennifer Aniston e Jim Carrey, non sulla canzone.
Insomma, e poi saluto anche Antonio, che ci ha scritto su Instagram, e niente, ci ha detto una cosa interessante. Vabbè, Antonio non è la prima volta che ci scrive, però ci ha detto, mi avete convinto, adesso che è finita la sessione inizierò a guardare una serie che non ho mai visto e che voi avete nominato giusto una o due 100 volte, cioè Scrubs. Quindi Antonio vuole fidarsi, vuole guardare Scrubs. E poi ci ha detto anche, prima di iniziarla mi preme chiedere, posso guardarla autonomamente o aspetto un paio d'anni per ascoltare Rossi Stupa in Scrubs? E qui Andrea ti dirà, tiè, vado retro.
Allora, le mie considerazioni sul podcast, sul nostro podcast, le lascio all'ultima puntata.
Quindi fra esattamente la metà di tempo,
esatto,
a cui siamo arrivati
su
ora.
Scrubs, no, perché comunque in ogni caso non possiamo fare meglio di quello che già stanno facendo i due protagonisti di Scrubs, che sono...
Vero. Che poi posso dirti...
Zach Braff e
Donald
Sutherland.
Io a un certo punto mi sono, devo essere onesta, mi sono un po' annoiata di ascoltarli.
Certo.
Ma e sapete che è strano, perché sto ascoltando podcast ben più noiosi, fra virgolette, solo perché sono di David Tennant. Però non sono noiosi, sono molto interessanti. Però... danno pochi aneddoti, cioè a volte si perdono un po' in chiacchiere, potrebbero dire tante di quelle cose sull'episodio, probabilmente si ricordano anche poco, perché è così per tutti, quando tu pensi nel dettaglio a qualcosa che hai fatto tanti anni prima, non è detto che te lo ricordi, quindi è realistica la cosa, però mi aspettavo un po' più di aneddoti rispetto a quelli che danno davvero, parlano anche tanto della loro attualità, poi l'hanno registrato a lungo anche loro in Covid, quindi non è facile, però... non lo so, poteva essere meglio di così,
allora,
credo.
Mi spiace Antonio, ma dovrai puntare su altre persone che faranno podcast di Scrubs. Comunque, in ogni caso, bravo, non è mai troppo tardi. Scrubs insegna, oltre che far ridere e far piangere in alcuni momenti, insegna tanto su ti dà degli spunti su come affrontare certe tematiche nella vita.
E, ti fa anche riflettere su te stesso nel modo in cui ti approccia tutto il resto.
Dagli tempo, cioè ci sono quelle serie TV che magari uno dice vabbè salta la prima, cioè non salta, resisti la prima stagione e poi vedi che ti piacciono,
tipo
no?
The Office.
Tipo The Office, tipo Breaking Bad, ne stavamo parlando prima.
Sì, è vero,
okay.
È vero.
Scrubs no, nel senso che se vedi che ci provi e non riesci ad entrare nel mood, non abbandonarlo. Perché secondo me in tutte quelle puntate lì che durano 20 minuti, quindi come Friends, non è che ti tirano via più di tanto, ci trovi sicuramente qualcosa di che ti può aiutare.
Sì.
Quindi ne vale sempre la pena
poi
per
Scrubs. Poi devo anche dire che io devo ancora trovare una persona vivente che mi abbia detto a me Scrubs non piace. Cioè è proprio difficile che un approccio a Scrubs sia negativo. Magari non diventa la tua serie preferita, però comunque ti farà
ci può stare.
Ridere,
c'è un tipo di umorismo particolare. Però
ha sempre quella morale di puntata che in qualche modo secondo me riesce anche a farti un po' sorridere, a volte in modo amaro, a volte... Quindi secondo me... speriamo che ti piaccia, Antonio, insomma, ecco.
Tra l'altro, nostro amico collega Lore the Chef, anche lui l'ha cominciata da poco.
Oh, bravo Lore, ci voleva.
No, l'ha già finita.
Ah, da poco l'ha iniziata?
Sì,
l'ha divorata.
E
gli è piaciuta?
È piaciuta. Vabbè. Non è ovviamente la sua serie preferita, però...
Ah, sono contenta che l'abbia vista.
Però
quindi, visto che tutti colgono ecco, hai capito cosa devi guardare. Quando ti dico guarda questo, loro l'hanno guardato su tua iniziativa.
Dopo quanti anni?
Ah, dai, ma fammelo sto favore di vedere 6 puntate di Good Omens. Ma cosa ti costa? Almeno posso fare più riferimenti.
L'abbonamento a Prime mi costa.
Te lo pago io. Te l'ho già detto sta cosa, te lo regalo io. Ti do il mio account.
Ma dopo ne vuoi parlare? Io non voglio parlare, io voglio dormire.
Facciamoci pure un podcast poi. Sono 12
Antonio,
punti.
Vieni qua a fare il podcast.
Dai, la prossima puntata. Ragazzi, è venuta lunga, lo so, ma so che sarete contenti perché in video ci vedete poco, quindi... Allora, prossimo episodio 22, siamo all'ultimo prima del gran finale, The One with Joy's Big Break. Cioè la grande occasione di Joy. In italiano si chiama Una parte per Joy. Andrea ha già visto l'episodio, noi fra poco lo registriamo, piccolo spoiler. Cosa fai? Guardi l'ora?
Guardo l'ora, beh. Ok. Fattibile.
È fattibile e va bene, io direi possiamo chiudere salutandoli, ricordati che siamo in video, quindi.
Quindi stavo già per tirarmi giù i pantaloni.
Adesso,
di solito
poi
io
mi sposto che chiudiamo con uno zoom su Mauro che sarà molto
di
divertente.
Solito io quando saluto a fine podcast mi tolgo sempre i pantaloni no?
per
festeggiare, tanto dico nessuno mi vede.
Registriamo
a parte Rossi,
in mutande come quelli del comune di Sanremo che no.
Grazie per averci seguito in video o in etere
o in audio, esatto,
in audio.
Sì.
Ci vediamo settimana prossima. Ci ascoltiamo settimana prossima.
Sì, ciao. Vengo anche a chiudere.
E tu potresti fare di nuovo quella faccina tutta. Da.